Mille Voci.
Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti alla puntata odierna di Mille Voci. Oggi parleremo del mercato del lavoro ticinese e soprattutto di quella precarietà che fa paura, che intimorisce, che continua a far paura e che continua anche a occupare gli addetti ai lavori e non solo, ma soprattutto anche a preoccupare. Il numero dei lavoratori frontalieri in Ticino è oramai da diversi anni in aumento. Nell'ultimo trimestre, secondo l'Ufficio Federale di Statistica, sono 67.900, con una crescita del 7,9% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. Da questa cifra si può facilmente intuire che attualmente il mercato del lavoro ticinese necessita di un'approfondita riflessione. È insomma doveroso e quanto mai importante e opportuno chiedersi per quale motivo i frontalieri sono così tanti e quali sono e quali saranno le conseguenze a media lunga scadenza per l'economia del nostro cantone. La riflessione è certamente molto più ampia rispetto ai soli numeri e si allarga anche al lavoro interinale, al lavoro a tempo parziale, all'incremento dei frontalieri, soprattutto nel settore terziario, agli accordi bilaterali, ai disoccupati di lunga durata e quindi esclusi da molto tempo dal mercato del lavoro, ai giovani residenti in cerca di impiego, alla formazione, ai salari minimi e ai salari massimi, alla tipologia anche delle aziende presenti sul territorio, alle strade intasate da un traffico sempre più caotico e problematico e ad una precarietà generale e trasversale che si avverte un po' dovunque. Cosa fare, dove intervenire e come provare a uscire da questa difficile e negativa situazione che riguarda il mercato del lavoro? Domande, interrogativi che si pongono un po' tutti e che proviamo oggi a porre ai nostri esperti, ai nostri ospiti per riflettere, per parlare, come detto, di un tema di grande attualità che va però anche capito da un punto di vista economico e scientifico. Innanzitutto direi di partire dai numeri. Fabio Losa, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Il professor Losa è economista e ricercatore della SUPSI ed è anche coordinatore del gruppo di lavoro del Dipartimento Finanze e Economia per riflettere sul mercato del lavoro ticinese. Allora, il non addetto ai lavori, come deve leggere i dati sull'occupazione e sulla disoccupazione in Ticino e Svizzera? E quali sono anche i dati più aggiornati, più credibili e più veritieri? Ci sono dati della SECO, ci sono dati dell'ILO, ci sono varie cifre.
Sì, è vero, io molto spesso quando vengo intervistato relativamente ai dati sulla disoccupazione dico che in Svizzera abbiamo la fortuna e sfortuna di avere due fonti statistiche che parlano dei disoccupati, ma vanno distinte molto bene per comprendere quale sia la portata informativa di ognuna delle due. Abbiamo da un lato i dati dei disoccupati iscritti, fonte Segreteria di Stato dell'Economia, che in definitiva sono un conteggio delle persone disoccupate iscritte presso gli uffici regionali di collocamento. Questi dati vengono diffusi mensilmente appunto dalla SECO. D'altro canto abbiamo i dati raccolti dall'Ufficio Federale di Statistica secondo gli standard internazionali che definiscono disoccupato una persona che non ha lavoro, che è in cerca di lavoro e che è immediatamente disponibile. Questi dati vengono diffusi trimestralmente appunto dall'Ufficio Federale di Statistica. Il punto chiave è che tra le due fonti vi è una differenza molto importante. Ma questo non è dovuto tanto alla differenza di metodo quanto alla differenza di popolazione. Quindi i disoccupati iscritti sono una sottopopolazione dell'intero gruppo dei disoccupati. E una sottopopolazione che oggi è minoritaria e che negli ultimi anni ha fatto segnare una profonda contrazione, ma non tanto per motivi legati all'economia e quindi al buon andamento economico e del mercato del lavoro, quanto a nuovi comportamenti di non iscrizione o di disiscrizione dagli uffici regionali di collocamento, che quindi determinano una diminuzione, un travaso di disoccupati iscritti verso la popolazione più ampia dei disoccupati.
Quindi più che le metodologie di calcolo sono altri parametri.
sono proprio una definizione diversa, quindi i disoccupati iscritti sono una sottopopolazione di disoccupati e se vi riporto i dati del 2018, in media annua persone disoccupate iscritte presso gli ORC erano circa 5.000, persone disoccupate ai sensi dell'IRO erano 12.000 con un margine di errore più o meno di 1.700 unità e quindi vedete che oggigiorno gli iscritti sono meno della metà. Ma non è solo un fenomeno di quantificazione o differenza di quantificazione. Proprio anche nella struttura questi diversi comportamenti di iscrizione e di disiscrizione hanno un effetto. Vi sono meno giovani che si iscrivono, vi sono più persone mature che abbandonano gli uffici regionali collocamento dopo aver esaurito le indennità di disoccupazione. E quindi ad esempio tra i disoccupati ILO troviamo che la quota di giovani è un quarto, quindi il 24%, mentre che tra i disoccupati iscritti sono solo il 13%, e disoccupati di lunga durata tra i disoccupati ILO sono addirittura due quinti, quindi il 43%, a fronte di solo un 16% presso i disoccupati iscritti. Quindi vedete che non solo in termini di quantificazione del fenomeno, ma anche di sua struttura, oggigiorno, per un'analisi economica del fenomeno globale della disoccupazione, vanno prediletti i dati secondo gli standard internazionali prodotti dall'Ufficio Federale di Statistica.
Quindi ci sono varie sfumature e soprattutto vari dati da interpretare e da capire, ma in definitiva, per concludere questo quadro introduttivo sul numero dei disoccupati, quanti sono in Ticino e quanti sono in Svizzera?
Allora, adesso con me non ho il dato, attenda, posso trovarlo, ma in Ticino oggigiorno abbiamo 12.000 disoccupati, secondo l'ultimo trimestre 14.000 e qualche, ma secondo il dato annuale 2018 12.000 disoccupati. E in Svizzera per un tasso di disoccupazione al 6,6%, e poi ritrovo anche il dato svizzero che adesso non ho sott'occhio.
Però ci comunque
arriveremo. 274.000 in Svizzera per un tasso al 4,6%.
Quindi 4,6 nazionale e circa in Ticino il 7,1, giusto?
Oggi 8,1, secondo il terzo trimestre 2019.
Secondo ILO, giusto?
Sì, esatto.
Quindi questi sono i dati. Stefano Rizzi, buongiorno anche a lei. Vedevo che alzava la mano. Stefano Rizzi è un nostro abituale interlocutore, direttore della divisione dell'economia del Dipartimento Finanze ed Economia. Che cosa aggiungere a quanto ha detto, il professor Losa?
Innanzitutto buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Più che altro ci tenevo a, visto che siamo in una fase iniziale di chiarimento anche della valenza di queste statistiche, di questi numeri che sono degli elementi importanti per dare una lettura delle dinamiche del mercato del lavoro, ecco, volevo specificare un paio di cose. La prima è che evidentemente noi ci occupiamo di tutte le persone che sono iscritte presso gli uffici regionali di collocamento, che non sono solo tecnicamente le persone definite disoccupate, ma tutte le persone in cerca di impiego. E questo è un elemento centrale, perché oggi noi abbiamo, diciamo, definiti disoccupati, quindi immediatamente collocabili, abbiamo circa poco più di 5.000 persone, ma in realtà iscritte agli uffici regionali di collocamento, quindi con persone in cerca di impiego, siamo poco meno di 10.000. E sono queste le persone di cui ci occupiamo, tra l'altro vediamo che è una cifra non tanto distante con il margine d'errore di quella che abbiamo sentito prima. Questa era la prima considerazione che volevo fare. L'altra è che evidentemente per noi e per gli uffici regionali di collocamento, e ci arriveremo sicuramente in seguito durante la trasmissione, per noi la persona è al centro. Noi abbiamo un mandato molto chiaro che è quello di accompagnare le persone verso un percorso di reinserimento, e quindi i numeri sono importanti, ma probabilmente poi anche altrettanto, forse più importante, capire cosa, come ci occupiamo, prendiamo a carico il destino di queste persone.
Sì. Sì, però prima con l'OSA si diceva che ci sono persone non iscritte agli uffici regionali di collocamento, quindi queste persone sono fuori dalla vostra orbita.
Ecco, questo ha fatto, mi fa un assist importante, ed è quello che se una persona è disoccupata e cerca impiego, l'invito è si iscriva all'ufficio regionale di collocamento, perché questo gli porta dei vantaggi importanti.
Anche se da 15 anni fuori dal mercato del lavoro deve iscriversi?
Assolutamente, certo. Questo significa che assieme al suo consulente definisce una strategia di reinserimento, ma soprattutto anche può beneficiare di un vantaggio rispetto al resto del mercato per l'accesso a potenziali posti di lavoro con l'obbligo di notifica e con tutti i posti che sono segnalati, che raccogliamo sistematicamente presso le aziende. Ecco, la persona iscritta in disoccupazione ha un vantaggio competitivo.
Ma non è illusorio pensare che una persona di 55-60 anni possa rientrare dopo 15 anni di disoccupazione nel mercato del lavoro?
Forse il caso che sta descrivendo è un po' estremo, ma dipende di cosa stiamo parlando. Se stiamo parlando di una persona che cerca lavoro è perché una persona è collocabile, quindi una persona che pensa o ritiene di avere le competenze per poter essere inserita sul mercato del lavoro, e noi evidentemente dobbiamo fare di tutto per aiutare le persone a fare questo percorso.
Luca Albertoni, buongiorno anche a lei, benvenuto.
Grazie,
grazie per essere qui con noi. Lei è direttore della Camera di Commercio, dell'Industria, dell'Artigianato e dei Servizi del Cantone Ticino. Io nella mia introduzione parlavo di diversi aspetti che ruotano attorno ad un mercato del lavoro che ha una parola, diciamo così, d'ordine da oramai diversi anni, che è precarietà, questa parola che fa paura, che intimorisce, che però connota, contrassegna il mercato del lavoro. Dal suo osservatorio lei che valutazioni fa oggi?
Sempre difficile dare delle valutazioni esatte. Io non voglio portare cifre perché sono già state citate molte. Io credo che tutte le paure vanno evidentemente rispettate, tenute in considerazione. Io capisco che ci siano delle paure legittime e poi anche delle situazioni oggettivamente di precarietà. Bisogna però stare molto attenti e distinguere bene qual è la vera precarietà o qual è magari una situazione o quali sono più situazioni legate a cambiamenti di modelli di lavoro sul mercato del lavoro, perché ci sono anche delle situazioni in cui sono gli stessi lavoratori o lavoratrici a chiedere maggiore flessibilità. Purtroppo il termine flessibilità viene subito identificato con precarietà, invece sono due cose che possono essere molto diverse, a volte possono collimare, ma nella maggior parte dei casi sono molto molto diverse. Quindi credo, e lei l'ha detto bene nell'introduzione, elencando tutta una serie di elementi, di argomenti che dimostrano la complessità della situazione che stiamo vivendo, a cui magari non siamo abituati, perché in passato la nostra struttura economica era molto più rassicurante, tra virgolette, adesso senza voler fare accenni storici così, però probabilmente in passato avere le regie federali, l'esercito molto presente, visibile, dava una certa sicurezza, che poi fosse fondata o meno un altro paio di maniche, visto anche il ritiro delle regie federali, non è che sia per forza molto più solide di altre aziende che oggi abbiamo sul territorio, che sono meno visibili, meno tangibili, ma che non sono per forza meno solide dal punto di vista del contributo al tessuto economico. Quindi questo crea evidentemente delle paure, senza voler negare che ci sono situazioni di abusi, situazioni difficili sulle quali noi abbiamo sempre detto in maniera decisa di voler intervenire, perché non sono nell'interesse dell'economia e soprattutto delle associazioni economiche, che hanno un po' la pretesa di raccogliere il meglio che esprime il territorio. Quindi ecco, io non posso dare una risposta vincolante, proprio perché la situazione è estremamente variegata e complessa. Questo non vuol dire disimpegnarsi, però anche noi evidentemente cerchiamo di essere molto attenti a che non ci siano degli abusi. Poi vabbè, l'essere umano è fallibile in tutti gli ambiti, purtroppo.
Certo, io, Luca Albertoni, ho elencato una serie di aspetti, di punti e di spunti che ruotano attorno ad un mercato del lavoro che, ripeto, presenta comunque varie zone d'ombra e dal quale delle domande, degli interrogativi si devono assolutamente fare, proporre e porre. Ecco, da dove cominciare? Tante volte quando si parla di mercato del lavoro ticinese si mette dentro un po' tutto. Sì. C'è un elemento prioritario, preponderante, dal quale voi esperti, voi addetti ai lavori, dite Cerchiamo di mettere a fuoco più che altro questo elemento.
Adesso dico una piccola provocazione, forse secondo me ci vorrebbe già più ascolto in questo cantone, perché mi sembra che manchi un po' questo quando si portano determinate bozze di spiegazione o determinati elementi. Però al di là di quello, credo che uno degli aspetti più importanti sarebbe quello di capire bene determinate definizioni. Lei ha citato in entrata il settore terziario presidiato adesso dai frontalieri. Allora, qui nel lessico comune settore terziario sono banche, fiduciarie, assicurazioni fondamentalmente. Invece il settore terziario è tanta altra cosa.
Sono i servizi.
Appunto, sì, però ci sono gli ospedali, gli alberghi, i ristoranti, settori tradizionalmente di reclutamento di personale frontaliero. Questo non per giustificare la situazione, ma semplicemente per capire su quelle che sono le definizioni. Poi su quelle si può lavorare, si può andare a esaminare quali sono le eventuali distorsioni, dove ci sono mancanze in ambito formativo che ci obbligano ad andare a cercare altrove le competenze, dove invece ci sono altre considerazioni che sono anche quelle della magari la corsa al ribasso di determinati, certo, di determinati salari su certe posizioni, che non si può escludere, siamo tutti adulti, è giusto dirlo, e da capire se questo fenomeno è sistematico a nostro avviso o no, però su questo si può discutere evidentemente.
Stefano Rizzi, recentemente il suo direttore, il consigliere di Stato Christian Vita, direttore del Dipartimento Finanza ed Economia, sulla regione intervistato diceva in Ticino... sicuramente c'è una grande insicurezza, e poi in Ticino si combinano due effetti: quello del frontalierato, che preoccupa anche perché ultimamente si è esteso al settore terziario, e poi i cambiamenti tecnologici che rivoluzionano globalmente il mercato del lavoro. Il quadro complessivo mostra anche una pressione sui salari, tanto che il Ticino ha introdotto 17 contratti normali di lavoro per arginare il fenomeno. Quindi siete perfettamente in chiaro anche voi di quello che sta succedendo. Ci sono questi due punti: i cambiamenti tecnologici e poi il frontalierato che si è esteso al settore terziario, e quello che dicevamo prima con Albertoni.
Ma diciamo che gli elementi sono parecchi. Il tema della valutazione che facciamo di quello che succede sul mercato del lavoro evidentemente è un tema per noi importante. Noi seguiamo tutte le statistiche, siamo anche al fronte perché come anche commissione tripartita, con gli uffici anche della divisione dell'economia, con l'ispettorato del lavoro, sovranità del mercato del lavoro, evidentemente vediamo quello che succede al fronte. E quello che succede al fronte, credo sia importante anche dirlo, è ci sono certamente delle situazioni che richiedono attenzione, intervento, ogni tanto anche, spesso anche delle sanzioni, ma però va anche detto che il tessuto economico, il tessuto imprenditoriale ticinese è un tessuto imprenditoriale sostanzialmente sano, ed è su questo evidentemente che noi facciamo leva, ed è questo anche che continuiamo a voler sostenere poi anche con gli strumenti di sviluppo economico, ed è su questo tessuto, ma cercando di poi allargare a tutta l'economia, che stiamo lavorando su questo importante cantiere della responsabilità sociale delle imprese.
Tra l'altro avete anche degli strumenti che state attuando o avete già attuato?
Sì, ci sono in questo ambito tutta una serie, quindi sul fronte dello sviluppo economico, evidentemente tutta una serie di strumenti su cui adesso non entrerei, che riguardano il tema dell'innovazione, dell'aggancio anche sull'asse Ticino-Zurigo, quindi quello di sostenere, senza evidentemente volerci andare a sostituire, questa economia virtuosa, aperta, che crea posti di lavoro che devono evidentemente essere interessanti per chi vive e appunto vuole lavorare sul nostro territorio. Però volevo agganciarmi a quanto diceva prima rispetto a queste dinamiche: che cosa facciamo, come le affrontiamo in termini più ampi,
e soprattutto cosa scegliere, quale elemento è prioritario.
Ed è qui che ci muoviamo appunto su due piani. Uno è quello dello strumentario che è variegato, sia sul fronte del controllo sia sul fronte del collocamento, che mettiamo in campo. Io ricordo anche i due pacchetti di 8 misure volute proprio dal consigliere di Stato Vita, che ha portato avanti con grande determinazione nel 2015, 2017 2017, con degli effetti anche pratici e concreti molto interessanti. Però c'è anche un interesse da parte del Dipartimento, del Consiglio di Stato, di avere un orizzonte più lungo. Ed è proprio qui che si innesta questo gruppo di riflessione sul mercato del lavoro, coordinato da Fabio Losa, voluto dal Dipartimento Finanza e Economia, che appunto lancia questo sguardo anche un pochino oltre diciamo i fattori contingenti di cui ci dobbiamo occupare. E qui entrano appunto temi proprio come l'impatto della digitalizzazione, il tema dell'invecchiamento della popolazione, che è una grossissima sfida con cui anche questo cantone è confrontato e va appunto capito come prepararci per poter uscire anche da questa sfida in maniera vincente. E poi c'è il grande tema anche delle migrazioni. Su questi grandi diciamo temi appunto stiamo adesso abbiamo avviato un percorso, perché ogni tanto è importante anche alzare lo sguardo per prepararci per il medio-lungo periodo.
Fabio Losa, leggendo una sua recente intervista sul Corriere del Ticino, lei ha detto che la forte presenza, e la cito, la forte presenza dei frontalieri in Ticino non ha creato una contrazione sui salari, ma rispetto ad un mercato chiuso ha ridotto il potenziale di crescita e di benessere della popolazione. Concretamente, questo lo dico io, se i frontalieri attualmente sono il 27% della popolazione occupata, in Ticino ve ne sono quasi 68.000, un numero peraltro in costante aumento, e se osserviamo le conseguenze sul mercato del lavoro degli accordi bilaterali, si può dedurre, arrivo alla domanda, che nonostante un'economia in crescita, perché sono aumentate le aziende e i posti di lavoro sul territorio, la qualità di vita e i salari dei lavoratori residenti e non frontalieri quindi continueranno a peggiorare? La mia è una lettura corretta della situazione.
Ma oserei dire che lei ha messo un po' troppe cose assieme, però ci sono degli aspetti sicuramente rilevanti. Io sono solito dire che l'accordo sulla libera circolazione delle persone è globalmente a livello nazionale un buon accordo, perché offre ovviamente alle aziende, quindi al nostro benessere, quella forza lavoro complementare necessaria affinché le aziende possano fare il loro lavoro. In alcune regioni di confine questo bilancio è più in chiaroscuro e noi siamo una di queste. Da noi ovviamente la forte presenza o la vicinanza con due regioni certo molto innovative, ma anche con difficoltà di mercato del lavoro.
Se Piemonte e Lombardia.
Piemonte e Lombardia assieme fanno più di 400.000 disoccupati, è chiaro capire che la pressione sul nostro mercato del lavoro, in cui vi è un differenziale salariale ancora importante, non possa che essere rilevante. E questo fa sì che sostanzialmente i nostri studi dimostrano che in una situazione come questa, anche di forte crescita del mercato del lavoro, noi siamo cresciuti in termini di persone occupate più della Svizzera, in termini di aziende più della Svizzera e in termini di PIL in questi ultimi anni più della Svizzera. Nel contempo, buona parte di questa crescita è andata al di fuori della popolazione residente, nel senso che di una crescita di 40.000 persone occupate, tre quarti non è stata di popolazione residente, è stata per la metà frontalieri e per l'altro quarto di permessi di dimoranti. Quindi sostanzialmente una grossa parte di questa crescita non ha beneficiato il ticinese e il domiciliare, il residente. E quindi ovviamente ci troviamo di fronte a una situazione in cui un mercato del lavoro che per i residenti diventa meno inclusivo rispetto al passato, diventa più difficile, diventa più difficile riaccedere al mercato del lavoro, e qui vediamo questa quota importante di disoccupati di lunga durata, e diventa difficile per i giovani accedervi per una prima volta, e quindi ovviamente siamo secondi solo alla regione Lemanica in termini di disoccupazione giovanile.
E questo è inquietante.
Questo è sicuramente la nostra realtà di mercato di frontiera. Sulla questione salariale va detto che i dati sulla rilevazione sulla struttura dei salari dell'Ufficio Federale di Statistica dimostra che i salari in Ticino sono cresciuti in tutte le ultime rilevamenti, e questo sia per i salari bassi che per i salari alti, per i salari degli svizzeri che per i salari dei frontalieri.
È cresciuta però anche la differenza tra salari minimi e massimi.
È cresciuta leggermente la disparità salariale. Più che altro ciò che possiamo vedere dai nostri studi è che a fronte della forte presenza frontaliere, i salari in Ticino avrebbero potuto crescere di più. Quindi altre regioni della Svizzera più protette rispetto al fenomeno del frontalierato hanno visto una crescita maggiore di quella che è stata riscontrata in Ticino.
Senta, e a chi sta pensando mentre ci sta ascoltando ora, l'ha già pensato magari tante altre volte, a questo punto l'unica cosa da fare è chiudere le frontiere, questa reazione di pancia che sentiamo quotidianamente da parte del cosiddetto paese reale, che cosa rispondere? In modo, diciamo, lucido, e soprattutto il fine analista e il fine economista come Fabio Losa, che cosa può dire a chi dice ma chiudiamo le frontiere, siamo a posto?
Io parlavo prima di un bilancio degli accordi bilaterali più in chiaro scuro. Per una valutazione di questo tipo va da un lato guardata chi oggigiorno beneficia, e quindi molte aziende che non trovano sul mercato del lavoro locale i professionisti necessari ai loro processi produttivi, grazie agli accordi bilaterali continuano a fare impresa, continuano a aumentare i loro fatturati e l'occupazione.
E a trovare i profili
necessari,
giusti e necessari.
Ovviamente vi è una parte di azienda, penso al piccolo artigiano del Mendrisiotto, che si trova confrontato alla concorrenza dei patroncini oltre confine, che la vede in modo diverso. Rispettivamente sul fronte dell'occupazione vi sono profili che beneficiano di questa forte entrata di frontaliere e vi sono invece profili che sono più in diretta concorrenza. E quindi proprio per questo dico un bilancio molto più in chiaroscuro. Io non sono per chiudere le frontiere, però sono per considerare la situazione del Ticino come una situazione molto particolare nel panorama nazionale e che quindi va guardata nella sua particolarità.
Rizzi, velocemente, perché poi abbiamo il pubblico, abbiamo ancora Gargantini,
certo.
Sindacalista dell'Unia.
Volevo solo aggiungere che evidentemente la situazione particolare del Ticino è nota a noi, è nota anche a livello svizzero. È stata usata una parola prima, inquietante, secondo me è un po' eccessivo, nel senso che comunque è una crescita che è andata a beneficio dell'economia cantonale, che è potuta crescere in maniera estremamente importante pur essendo un mercato piccolo.
Io però mi riferivo alla disoccupazione giovanile, che è inquietante.
Okay. No,
era riferito ai giovani che non trovano lavoro.
L'elemento centrale è appunto che questa crescita comunque è una crescita che poi ha portato anche un gettito fiscale, delle risorse per lo Stato per poter operare. Chiaro che il mercato del lavoro ticinese, come probabilmente anche altrove, è un mercato del lavoro più competitivo. Significa confrontarsi in un contesto dove c'è una disponibilità forse un po' eccessiva, ma di manodopera. Ed è qui che entrano temi importanti come la formazione. Dobbiamo essere pronti, dare le risposte alle aziende da un punto di vista anche di preparazione dei giovani, che sappiano rispondere a quelle esigenze che aziende competitive, attive a livello internazionale, che hanno anche una concorrenza estremamente elevata, possano rispondere. E tra l'altro in un'ottica comunque di medio termine, medio lungo termine, gioca a favore anche del reinserimento dei giovani il tema dell'invecchiamento della popolazione, perché qua la sfida piuttosto è anche quella proprio di avere un sufficiente ricambio. Questa è
qualcuno dovrà mantenerci quando saremo in pensione. Nicola Colotti, buongiorno. Come sta reagendo il nostro pubblico di fronte ad un tema caldo come questo?
Beh, dati i molti elementi sul tavolo, poi alla fine anche i casi concreti individuali che vengono raccontati possono servire da spunto di riflessione. Vorrei fare prima una premessa, però, e magari il professor Loza mi può confermare o smentire. Io ricordo di aver fatto anni fa una trasmissione sul mercato del lavoro in Ticino, e da una ricerca della SUPSI era risultato, e risulta credo tuttora, che il Canton Ticino è uno dei posti al mondo con il più alto numero di posti di lavoro rispetto alla popolazione. Cioè siamo comparabili da questo punto di vista a Hong Kong, e questa già mi sembra una premessa che può essere anche spunto di riflessione. Poi veniamo al concreto, no? Un'ascoltatrice che dice: per favore non dite il mio nome, dice: purtroppo a 50 anni recentemente ho dovuto iscrivermi all'ufficio regionale di collocamento, appena hanno visto il mio curriculum vitae mi è stato detto che sono troppo qualificata e non facilmente ricollocabile, ho un passato bancario con 5 lingue. Allora chiede quando uno non è qualificato lo mandano a fare corsi su corsi e a me dicono che sono troppo qualificata, no? Dice, l'unico posto vacante che ho visto e che sarebbe andato bene per le mie qualifiche offrivano 40.000 franchi, penso, all'anno al 100%, praticamente il salario, perché non credo fosse al mese, che prendevo 25 anni fa. Dice, una vergogna, questi sono posti che, solo i frontalieri possono accettare. Questo è il caso concreto. Poi c'è chi dice, forse si dovrebbe cominciare ad impedire alle aziende di far assumere personale da frontalieri, perché ovviamente porteranno altri frontalieri, ne sono i nostri volenterosi ragazzi, restano a casa. E Tiziana aggiunge, la mia paura è che i nostri figli e nipoti debbano emigrare per sopravvivere. Un altro ascoltatore dice, a Sciaffusa ho avuto a che fare con l'ufficio della disoccupazione e non mi hanno aiutato in nessun modo. Adesso non possiamo parlare di Sciaffusa, però c'è una sorta così di risentimento nei confronti di questo ufficio, perché diceva, io in fondo alla fine adesso mi ritrovo a dover mantenere mio figlio a 27 anni con un diploma, comunque con buoni punteggi, curriculum vitae mandati da tutte le parti e nessuno che mi dà una mano. Faccio una considerazione che è un legame tra tutti questi messaggi. L'ascoltatrice che dice, io ho un passato bancario e oggi con 5 lingue non trovo lavoro, ma mi fa pensare che purtroppo questa precarietà si è molto diffusa proprio nel settore bancario. Ma vediamo che cosa è successo nella piazza finanziaria del Canton Ticino negli ultimi 20 anni e forse cominceremo ad avere alcune risposte su quello che sta succedendo, perché la precarietà oggi purtroppo tocca tutti i settori, persino noi della RSI ci siamo trovati in condizioni in cui si dice oggi bisogna risparmiare. Quello che a me ogni tanto pone una domanda è perché in un mondo in cui circola sempre più denaro i posti di lavoro diventano sempre più precari. Ecco, questa è una domanda forse che bisognerebbe porsi ogni tanto
in altre 10 edizioni di Mille Voci, perché andremmo però molto, è vero, molto anche, lontani.
Vorrei anche aggiungere che la signora Tiziana che dice la mia paura che i nostri figli debbano emigrare per sopravvivere
è reale.
Ci ricolleghiamo a quello che diceva ieri il professor Ravano.
Assolutamente.
Bisogna emigrare, perché oggi in un mondo globalizzato i posti di lavoro si aprono a livello mondiale, quindi fare esperienze altrove può essere un bagaglio che poi diventa
molto utile. Poi bisogna
vedere
se aspettano i ticinesi nel mondo.
Assolutamente. Questo, però, sono tutti elementi di riflessione che vi pongo.
Il mercato del lavoro ticinese, quella precarietà che fa paura, ne stiamo parlando oggi a Mille Voci. Certo, il tema è caldo, sono tante le domande, sono tante le riflessioni, ma è inevitabile e giusto che sia così. Un po' di musica e poi vorrei anche sentire un sindacalista, il segretario generale dell'UGNIA, che è Gian Giorgio Gargantini, che è già collegato con noi al telefono per sentire anche cosa pensa lui di questa situazione.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
I promised myself, I promised I'll wait for you. The midnight hour, I know you'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you. I gave you flowers, you made my dreams come true.
Rete 1. Mille voci.
Torniamo a parlare del mercato del lavoro ticinese, di quella precarietà che incute timore, che fa paura, che inquieta. Gian Giorgio Gargantini, buongiorno anche a lei, benvenuto. Lei ci ascolta da Berna perché è una riunione dell'Unia, lei è segretario regionale di Unia Ticino, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi e buongiorno ai radioascoltatori.
Gian Giorgio Gargantini, cosa può fare un sindacato come l'Unia per togliere un po' di precarietà e cosa state facendo concretamente?
Allora, il sindacato continua le sue lotte giornaliere a tutti i livelli, vale a dire a livello dei contratti collettivi, a livello delle aziende, sul terreno, diciamo, la particolarità del lavoro che facciamo, che vogliamo fare, che vogliamo implementare sempre di più come sindacati e come Unia è quello di essere il più possibile vicino ai lavoratori e alle lavoratrici sul terreno, sui posti di lavoro, giornalmente, per capire veramente quali sono le risposte giuste e efficaci da portare il più rapidamente possibile.
Voi non fate differenze, non differenziate i vostri affiliati tra residenti e frontalieri, per voi sono tutti uguali?
Ma certamente, perché nella realtà sono tutti uguali, nel senso che sono lavoratori e lavoratrici che lavorano assieme, che lavorano nelle stesse aziende, che lavorano nelle stesse imprese. E come tali sono organizzati, i sindacati organizzano lavoratori e lavoratrici perché è nell'interesse di entrambi di mantenere questa organizzazione comune. Chi divide i lavoratori vuole indebolirli, la storia lo insegna, sono millenni che chi vuole dominare cerca di dividere, divide et impera, dicevano già ai tempi dei romani, e la situazione è esattamente la stessa ancora oggi.
Gian Giorgio Gargantini, veniamo al salario minimo. Si è discusso fino a ieri in Parlamento, poi si è deciso di stabilire un salario minimo, ci sono stati dibattiti lunghi e intensi e anche molto caldi. E cosa ci può dire su quanto è stato deciso dal Parlamento ticinese? Questo salario minimo fino a che punto può andarvi bene e fino a che punto invece non vi va bene?
Allora, ascoltavo qualche minuto della trasmissione prima, una delle persone che ha telefonato lamentava dei salari assolutamente inaccettabili, pensate 40.000 franchi all'anno, ecco che il 19 franchi all'ora significa 41.000 franchi all'anno, anche il 20 franchi all'ora al quale si arriverà forse fra 5 anni, sono 43.200 franchi all'anno, quindi la risposta l'ha già data l'ascoltatrice che ha lasciato il messaggio prima. Bene che ci sia un salario minimo, finalmente c'è un salario minimo, purtroppo i livelli votati non serviranno a rispondere ai bisogni del cantone.
Si parte da 19 e 25, giusto?
Si parte da una paletta tra 19 e 19,50 entro due anni.
E poi si dovrebbe arrivare a 20 franchi fra 4-5 anni?
Una paletta tra 19,75 e 20,25 fra 4-5 anni, ma ci sarà ancora un passaggio davanti al Parlamento che dovrà valutare gli eventuali effetti negativi. Quindi restiamo a quello che è acquisito, vale a dire una paletta dai 19,50 ai 20.
C'è però, Gargantini, chi vi accusa e vi dice: ma voi però sindacati avete accettato dei contratti collettivi con un salario minimo ben più basso del salario votato ieri dal Parlamento.
Allora, ben più basso, e non lo metterei al plurale, come Unia in Ticino oggi ne firmiamo uno più basso di quanto è stato fissato. I sindacati storicamente hanno sempre preferito la contrattazione, hanno sempre preferito i contratti collettivi, i salari minimi fissati. Se qualche anno fa, e il sindacato è stato promotore di un'iniziativa sui salari minimi, si è deciso di sostenere anche i salari minimi, è anche in parte una constatazione di incapacità ad arrivare a rispondere ai bisogni, perché fino a qualche anno fa si riusciva all'interno del tanto decantato partenariato sociale a trovare delle risposte che erano risposte utili ed efficaci. Ecco che negli anni questo è stato sempre più difficile, siamo stati anche confrontati a un'incapacità, una non volontà spesso purtroppo dalla parte padronale di dare quelle risposte necessarie al territorio, e quindi la scelta stessa di sostenere un salario minimo è anche un'ammissione di debolezza in parte fatta dal sindacato, lo diciamo chiaramente. Ora, laddove ci sono contratti collettivi più bassi di quanto fissato, evidentemente è compito prioritario, urgente, portarli almeno ai livelli dei salari minimi, e secondo compito urgente evitare che ci siano nuovi contratti firmati a salari più bassi, quella sarebbe una beffa assolutamente inaccettabile.
È il vostro compito.
è il compito dei sindacati al plurale. Io qua parlo per il mio,
certo,
e evidentemente
sì,
mi ingaggio
per gli altri,
a mai firmare, mai firmare, per quanto ci concerne come Unia, mai firmare più nessun contratto collettivo al di sotto delle soglie minime fissate, e a lavorare per portare i salari minimi dei contratti collettivi tutti ai livelli previsti dalla legge.
Luca Albertoni, va dato atto a Gargantini di essere onesto intellettualmente.
No, ma io capisco la sua posizione, evidentemente. Poi le
contratti... È stato chiaro, ha detto sì, purtroppo abbiamo dovuto. E ci impegneremo.
Ma non so, le trattative le conducono le associazioni di categoria, non noi, per cui io non so bene a quale si riferisca o come. Non credo che siano mai stati obbligati, pistola alla tempia, a accettare delle cose inenarrabili. Forse anche il riconoscimento che in determinati settori, oltre certi limiti, non si poteva andare per tanti motivi, configurazioni, eccetera. Ma non è una critica. Questo fa parte della contrattazione, del gioco fra le parti, ed è giusto che Gargantini faccia il suo, non ho problemi da questo punto di vista. Ecco.
Avete dovuto dir di sì non perché avevate la pistola sulla tempia, ma perché sennò perdevate affiliati?
No, abbiamo detto di sì al salario minimo e abbiamo lanciato un'iniziativa per un salario minimo che era fissato a 4.000 franchi nella nostra iniziativa, 4.000 per 13, 5 anni fa, perché ci siamo resi conto che con la contrattazione non si arrivava più a quei livelli sufficienti. Quello è stata la scelta che abbiamo fatto, e evidentemente il sindacato l'ha dato anche la dimostrazione: firmare contratti collettivi sì, ma quando questi contratti collettivi servono a qualcosa, quando per esempio i minimi salariali sono troppo bassi, il sindacato Unia ha già dato dimostrazione di non firmare dei contratti quando questi non rispondono ai bisogni dei lavoratori del territorio. Quindi mano libera evidentemente, e mai nessuna pistola puntata alla testa. Sono d'accordo con Albertoni, firmiamo quando siamo convinti dell'utilità.
Era una battuta e non volevo essere offensivo.
Stavo dicendo che ero d'accordo con te.
Bene, Fabio Lose, i salari minimi sono una buona soluzione per contrastare il dumping? Se sì, quali salari minimi?
Ma io direi che per contrastare il dumping si tratta di operare come sta operando attualmente la commissione tripartita, il DFE, con dei controlli sul mercato del lavoro. È chiaro che laddove vi sono dei parametri fissati in una legge diventa più facile controllare. Ma il salario minimo non è pensato come strumento per far fronte al dumping salariale.
Come vanno i controlli della commissione tripartita, secondo lei?
Ma io direi, qui dovrebbe chiedere ovviamente a Rizzi,
certo,
ma sostanzialmente noi siamo il cantone che più controlla, che più si è dotato di strutture e di personale per controllare e che più sanziona. Quindi qualcuno dirà sanzioniamo di più perché controlliamo di più, ma ovviamente questa necessità di un controllo è perché si riconosce una situazione di mercato del lavoro particolarmente, in alcuni comparti particolarmente difficile, e quindi è necessaria questa presenza costante, quindi il dumping va combattuto lì.
Ecco, Rizzi, sulle commissioni tripartite va detto che siete attivi.
Certo, abbiamo potenziato anche in maniera molto molto importante negli ultimi anni proprio l'apparato di controllo, che ci ha portato sostanzialmente ai vertici assoluti, non che sia un vanto, ma ai vertici a livello svizzero dell'intensità di controllo sul mercato del lavoro. Cito solo una cifra: nel 2018 abbiamo verificato le condizioni salariali presso il 25% dei datori di lavoro, evidentemente nei settori in cui non c'è un contratto collettivo di lavoro, perché lì la competenza è della commissione paritetica. A livello svizzero questa percentuale, che in Ticino ripeto è del 25%, a livello svizzero si attesta attorno al 5%. Ecco, quindi abbiamo oggi una capacità di controllo che ci permette poi di intervenire in maniera puntuale laddove si riscontrano degli abusi, dei problemi.
Gargantini, tempi parziali, lavoro interinale e parità salariale, le donne sono svantaggiate o i problemi secondo lei vanno al di là dei generi?
No, le donne sono ancora più svantaggiate. Il grande movimento, lo storico movimento dello sciopero delle donne dell'anno scorso ha permesso di sottolineare ancora una volta questo svantaggio. Il 20% di differenza salariale, che oggi non spiegabile, quindi vale a dire non riconducibile a livelli di formazione o anni di esperienza, che ancora oggi esiste sul mercato del lavoro, dimostra che le donne sono chiaramente ancora svantaggiate, e questo nonostante il fatto che la parità salariale sia scritta nella Costituzione da più di 40 anni, che mi porta a dire che effettivamente la necessità di controllo ancora oggi è drammaticamente d'attualità. Se per la parità salariale un articolo costituzionale scritto 40 anni fa non è ancora allegramente rispettato oggi, ecco che per riuscire a dare la risposta necessaria un netto miglioramento anche del sistema di controlli e una presenza molto più regolare dello Stato e dei sindacati sul terreno sia assolutamente necessaria.
Un'ultima domanda, Gian Giorgio Gargantini. Oggi l'affiliato a un sindacato, beh certo a un sindacato come Unia, ma a qualsiasi altro sindacato, cosa chiede? Qual è la sua necessità più impellente, più urgente? Qual è il suo bisogno? Umanamente, che cosa vi dice, che cosa vi chiede?
Allora, una bella domanda. La mia risposta sarebbe quella di dire che l'associato, il lavoratore, la lavoratrice vuole vivere e non vuole sopravvivere. Lo slogan, uno degli slogan principali della manifestazione dello sciopero delle donne dell'anno scorso era tempo, rispetto e salario, quindi ci vogliono dei salari che permettano di vivere degnamente, ci vuole del rispetto per tutte e per tutti e ci vuole del tempo, vale a dire poter conciliare in maniera corretta la vita professionale e la vita familiare e poter vivere quindi ancora una volta e non solo sopravvivere. Oggi troppe persone, troppe famiglie, troppe donne, troppi uomini, troppe lavoratrici e lavoratori sopravvivono, hanno l'impressione di dover sopravvivere e in un paese comunque ricco come la Svizzera nell'Occidente opulento è qualcosa di assolutamente inaccettabile. Dobbiamo dare una risposta a questa necessità.
Gian Giorgio Gargantini, grazie, segretario regionale di Unia Ticino, buon lavoro e buona giornata, auguri.
Grazie a voi, buona giornata a tutti, arrivederci.
Grazie, allora ci avviamo alla conclusione, dobbiamo arrivare a trarre qualche spunto ancora e soprattutto qualche considerazione. Luca Albertoni,
sì,
su tutto quanto abbiamo detto, su quello che diceva anche Gargantini.
Allora, volevo tornare su qualcosa che ha sottolineato Nicola Colotti nel suo intervento prima, riferendosi al messaggio di un'ascoltatrice, se non sbaglio, di una problematica che non riguarda solo il Ticino, dei dirigenti stranieri di aziende che sono insediate in Ticino o in Svizzera. E quindi non parlo dell'Italia, non parlo di frontalieri, parlo di dirigenti stranieri che evidentemente arrivano con un bagaglio culturale diverso e una conoscenza del nostro territorio a volte lacunosa. Allora, il nostro compito, è quello che stiamo cercando di fare, è di sensibilizzarli al nostro sistema, non a caso sulla formazione duale che è praticamente sconosciuta a molti anche che arrivano dal mondo anglosassone. Su questo insistiamo molto per far comprendere che c'è questo potenziale. Quindi capisco la signora che diceva in modo magari un po' provocatorio: l'HR, il responsabile risorse umane frontaliero, assume solo dei frontalieri, è espresso in maniera un po' forte, però oggettivamente questo è un problema che c'è, ma in tutta la Svizzera. Io mi confronto con i colleghi regolarmente, con i colleghi delle altre camere, e c'è in tutta la Svizzera, quindi la conoscenza generale del sistema svizzero, quindi le opportunità di collocamento, di formazione, eccetera, a volte è carente. E su questo elemento noi stiamo cercando di lavorare in maniera molto intensa proprio per andare a rimediare un po' a questo problema che veniva sollevato.
Anche se però in Svizzera Stefano Rizzi si fa tanto per quanto riguarda la formazione duale. Si sono fatti dei passi in avanti molto concreti e molto incisivi.
Sì, questo è un tema importante anche di grande attualità, soprattutto certo in Ticino, piuttosto che anche in altre regioni della Svizzera. Vorrei confermare quanto diceva Luca Albertoni rispetto all'esigenza e l'opportunità di fare questi contatti. Nell'ambito delle nostre visite aziendali, noi incontriamo regolarmente a vari livelli responsabili di azienda. Un obiettivo molto chiaro che abbiamo è: laddove veniamo a conoscenza dell'inserimento di un nuovo responsabile del personale che appunto arriva da fuori del nostro cantone, ne approfittiamo alla prima occasione proprio per portare un messaggio rispetto a quelle che sono le usuali condizioni, il lavoro, anche la partnership con l'autorità cantonale. Qua penso ad esempio a quello che facciamo col servizio aziende, il fatto di notificare dei posti di lavoro con un certo anticipo indipendentemente dall'obbligo devo dire che generalmente viene anche apprezzato, certo, questo tipo di contatto, e credo che sia anche proficuo.
Ma ci sono anche aziende virtuose. Proprio ieri con Nicola Colotti eravamo all'AIB di Mezzo Zovico e l'AIB ci ha detto il direttore, il vicepresidente, anzi, il dottor Perale, che hanno assunto recentemente tre collaboratori provenienti dall'ufficio, dagli uffici regionali di collocamento. Quindi c'è questo impegno, c'è questa responsabilità sociale anche da parte di molte, tante, tantissime imprese in Ticino. Fabio Losa, concludiamo con lei. Dobbiamo o dovremo tutti emigrare? O i nostri giovani saranno costretti a emigrare? Questo è lo scenario più probabile per i ticinesi, mettendo dentro un po' tutto la realtà della piazza finanziaria, il terziario e chi più ne ha più ne metta.
Le rispondo con un dato e poi con una riflessione a più lungo termine. I dati oggigiorno in termini di demografia ci dicono che vi è un'emigrazione di popolazione residente in Ticino che non è compensata dall'immigrazione della stessa popolazione. Quindi abbiamo più uscite e non abbiamo più rientri, specialmente di giovani che hanno studiato oltre Alpe, non rientrano più come facevano in passato sul nostro suolo. Il che ovviamente
Problemi seri.
Pone problemi perché vuol dire che l'attrattività del nostro mercato del lavoro, la nostra offerta di posti di lavoro non è più così allettante come era in passato.
No, e questo c'è l'invecchiamento della popolazione.
Esatto, e questo in una logica appunto di una società che vuole rigenerarsi è ovviamente un fenomeno da considerare con estrema serietà. E allora qui mi sposto, ritorno sulla questione del gruppo di riflessione sul mercato del lavoro, che è un gruppo di riflessione che vuole appunto porsi i problemi del mercato del lavoro del 2030-2040. Un mercato del lavoro in cui avremo una fetta di popolazione che ha superato i 65 anni molto molto ampia, a fronte di una quasi costante popolazione in età lavorativa. Quindi quella fetta di popolazione over 65 avrà dei bisogni, avrà delle necessità. Nel contempo vi sarà una carenza di forza lavoro importante, vi sarà l'impatto di una digitalizzazione che sappiamo essere ancora molto incerto in termini di saldo positivo o negativo, ma certi siamo sul fatto che avrà un importante impatto sulle carriere professionali delle persone. Allora, tutto ciò ha sempre la duplice valenza. Da un lato un'opportunità per chi sa giocare il gioco e ha le competenze o le capacità sue per farlo. Nel contempo un rischio per chi è vulnerabile, per chi rischia di non riuscire ad emigrare e trovare un posto di lavoro per poter ritornare. E quindi la forza di questa idea di un gruppo di riflessione che lasci agli operatori trattare il mercato del lavoro attuale e si concentra per una volta al domani, è proprio quella di tornare a fare squadra per affrontare queste grosse sfide in una logica di un mercato che sia inclusivo, specialmente per i residenti, che offra quella forza di lavoro necessaria alle aziende per continuare a mantenere la propria sede in Ticino e che quindi generi benessere e coesione sociale.
Speriamo in bene. Grazie mille a Fabio Losa, grazie a Stefano Rizzi, grazie a Luca Albertoni e grazie a Gian Giorgio Gargantini. Il mercato del lavoro ticinese, quella precarietà che fa paura, certo il tema non si esaurisce qui, si continuerà a parlare e soprattutto si continuerà a lavorare perché questo è quello che occorre. Grazie a voi tutti, buona giornata e buon ascolto.